farlo in piedi così per due ragioni: uno, perché mi sento più giovane di Alberto, e due, perché così sono più breve, ormai siamo rimasti un po' di amici. Ma soltanto per fare alcune considerazioni dal punto di vista del mio osservatorio, cioè quello legale. Dato una premessa che banale non è, io sono molto contento del fatto che si stiano sviluppando questi referendum nel nostro paese, e li sto sostenendo, venendo un po' a tutte le iniziative, perché credo che in questo paese ci sia grande necessità di ridare la parola alla gente. Le istituzioni rispettabilissime sono molto lontane dalla realtà sociale, civile, nella quale noi quotidianamente viviamo. E quando sento qualcuno delle istituzioni che dice: ma questi referendum, insomma, 500.000 firme ormai sono poche, perché ci ricorrono tutti al referendum, portiamole a 800.000, ho letto anche questo, mi convinco sempre di più che queste sono battaglie che, comunque la si pensi, vanno fatte. Questo in generale, perché se ci sono questi soggetti nelle istituzioni che hanno timore della pronuncia dei cittadini, è bene fare questa battaglia perché i cittadini possano pronunciarsi su qualunque tema. Detto questo, vado rapidamente alla questione specifica. Questo è un referendum abrogativo, perché così si può fare. Qual è l'obiettivo? Eliminare dal testo di una legge, che è il DPR 309-90, che regolamenta la questione delle sostanze stupefacenti, psicotrope si dice. In questa norma, in questo testo, vi sono alcuni articoli che contengono delle espressioni che sono già di per sé contraddittorie. La nostra legge consente l'uso personale di sostanze stupefacenti cosiddette leggere, ci sono delle tabelle. Grazie all'intervento della Corte Costituzionale si è ripristinata questa distinzione tra sostanze stupefacenti leggere e sostanze stupefacenti più pesanti, perché fino a qualche anno fa, per una modifica normativa, erano state unificate con danni che non sto qui a raccontare. Ma all'interno di questo testo oggi vigente vi sono alcune cose che sono un po' contraddittorie, che lasciano molto spazio, e questo è un fatto molto grave, al libero arbitrio. Io lo chiamo così provocatoriamente, ma perché nella sostanza è questo. Cioè, in questa legge, mentre si prevede da un lato la possibilità dell'uso personale non punito, dall'altra parte si dice: chiunque coltiva, l'articolo 73, primo comma, chiunque coltiva. Allora, se io coltivo due piantine o una piantina di hashish a casa mia, vengo punito, perché non posso coltivare, a prescindere dal fatto che sia per uso personale o non per uso personale. E poi si dice, negli altri articoli, 75, il 74 e il 75, si dice che chiunque comunque viene trovato in possesso di sostanza stupefacente per un quantitativo superiore a quello previsto dall'uso personale, tabellare, eccetera, eccetera, comunque rischia una pena ridotta di un terzo rispetto a quella prevista dal ma una pena detentiva. E poi c'è l'altro articolo che dice che comunque, anche se io ho della sostanza stupefacente per uso personale, in ogni caso sono soggetto alle sanzioni amministrative, la revoca, la sospensione della patente, la revoca della patente, e così via. Allora, questo referendum, il quesito referendario, punta ad eliminare questi aspetti. Non è che stravolge l'assetto di una legge, ma dice: ci sono obiettivamente delle incongruenze. Se noi riteniamo che l'uso personale sia un uso legittimo, allora la norma va bilanciata su questo principio già acquisito. Punto. Vado proprio per schemi, perché sennò... Cosa succede oggi? perché tutte le cose vanno fatte guardando la realtà quotidiana. Oggi succede che noi, io processi ne ho fatti decine di questo tipo, ma tante decine, chiunque per uso personale si reca in una piazza per acquistare della sostanza stupefacente leggera, siccome in tutte le piazze dove si vende la sostanza stupefacente, questo perché dobbiamo dire, c'è un servizio di osservazione pressoché permanente, perché le forze dell'ordine conoscono benissimo queste piazze, come le conoscono tutti, e attuano periodicamente, ma quasi permanentemente, Rita potrà confermarlo questo, un servizio di osservazione. Quindi il giovane o l'anziano, poco cambia, si reca in questa piazza, acquista della sostanza stupefacente dallo spacciatore di turno, si gira, sta per andare via, non si ferma lo spacciatore. Non viene fermato lo spacciatore. La motivazione meravigliosa è che devono ricostruire la catena per arrivare a chi comanda questo giro. Ma la realtà dei fatti è che si ferma il giovane che ha acquistato la sostanza stupefacente e non gli si contesta. Io non ho mai visto contestare in tutti questi anni di professione l'acquisto di sostanza stupefacente per uso personale. Gli si contesta l'acquisto per uso spaccio, ai fini di spaccio. Ed è facilissimo fare questo, perché se io devo acquistare la sostanza stupefacente per uso personale, ne acquisto un grammo. Ma significa che se ne faccio uso ogni giorno devo tornare lì. E allora ne compro magari 10 grammi, 20 grammi, 30 grammi, quello che è, ho i soldi, e quello diventa fine di spaccio, perché siccome non è la dose quotidiana, e allora tu stai comprando perché hai intenzione di spacciare. Poi se la compro già confezionata nelle bustine, peggio ancora, perché mi trovano le bustine e quindi c'è un elemento in più che conferma la volontà di rivendere questo prodotto. In questa situazione, le maglie della legge, oltre che al buon senso, si affidano alla discrezionalità dei giudici. E noi assistiamo a sentenze, a pronunce, che per casi identici sono completamente opposte. E questo significa che viene violato un principio, lo dico come assurdo, fondamentale del nostro diritto. La legge non è uguale per tutti, perché se sullo stesso fatto io pervengo a delle conclusioni diverse, evidentemente la legge non è uguale per tutti. Sembra un assurdo e un paradosso, ma non lo è nella vita quotidiana. Aggiungo, c'è un vulnus, si è detto, qui si è molto dissertato su questo aspetto dei soggetti malati. Io ho fatto diversi processi anche per questo. Perché mentre viene prevista, sia pure con tutte le difficoltà burocratiche, l'assenza reale di un sistema che possa consentire questo, mentre viene prevista la possibilità della terapia del dolore per soggetti che hanno alcune patologie, malattie oncologiche per esempio, è previsto per legge che si possa ricorrere per curare il dolore, per attenuare il dolore, alla cannabis. Per altre patologie altrettanto gravi non è previsto. Io ho dovuto difendere malati terminali di AIDS che non riuscivano più ad attenuare il loro dolore con i farmaci correnti, morfina, niente, che ricorrevano a queste sostanze alternative e che sono stati arrestati, liberati immediatamente, ma mandati sotto processo per questo. E sono stati mandati sotto processo perché a casa loro avevano 4 piantini. E i vicini solidali avevano informato le forze dell'ordine. Bene, la domanda che io mi sono posto e che ho posto ai giudici,
in questi processi è: se io ho bisogno, anche se la legge non lo prevede, perché sono malato terminale di AIDS e non ho la fortuna di avere un tumore, scusate la battuta, se io coltivo 4 piantine per ricavare la sostanza che mi può servire per vivere un po' meglio nella mia disgrazia e vengo mandato sotto processo per questo, cosa mi state dicendo, signori delle istituzioni e giudici? Perché il giudice ha il diritto, ha il dovere di valutare le situazioni. Cosa mi state dicendo? Che io, accompagnato da qualcuno perché non sono neanche in grado di camminare, devo andare tutti i giorni in una piazza di spaccio per acquistare la sostanza stupefacente che mi serve per la mia salute? E anche qui assistiamo, parlo del Tribunale di Palermo, non faccio i nomi per un fatto di correttezza, a giudici che emettono sentenze di assoluzione riconoscendo la sussistenza dello stato di necessità e la prevalenza del diritto alla salute rispetto ad altro, e giudici che invece condannano. Avvocato, questa è la mia giurisprudenza. Allora, siamo all'arbitrio giudiziario. Siamo, ma su questo come su tanti altri temi, ad una sostanziale incapacità da parte del legislatore di mettere dei paletti certi lungo il percorso dell'amministrazione della giustizia, ma anche lungo altri percorsi, perché in tutte le nostre leggi ci sono delle contraddizioni allucinanti, tant'è che non ce n'è una. Allora, il sistema legislativo italiano, che è il sistema con più leggi e norme al mondo, non è capito da nessuno all'estero. Da nessuno. Un po' come la politica italiana, nessuno all'estero la capisce, perché la politica non si capisce. Ma il sistema è frutto di questa politica, non si capisce la politica, non c'è certezza normativa, quella che la Costituzione garantisce, non c'è la certezza normativa, perché ogni legge viene fatta con richiamo a 10.000 altre norme, ma in realtà senza fissare dei paletti certi oltre i quali non si possa andare. Dire che questo referendum è un referendum che in qualche modo vuole scardinare un sistema liberalizzando il diritto di drogarsi è un falso storico, ma i falsi purtroppo oggi sono quotidiani su tutte le questioni, perché qualunque questione in questo paese che abbia una refluenza sul sociale è ormai utilizzata, non sussistendo altri argomenti, almeno una volta questi c'erano, viene utilizzata in maniera strumentale per cercare di tirare qualche voto in più da parte della gente. E allora benvengano i referendum. Benvengano i referendum e speriamo che se ne facciano molti di più. Io non voglio dilungarmi, perché il mio compito era solo quello di fare due battute sulla normativa che spero sinteticamente di avere in qualche modo delineato. Qui il problema della partecipazione della gente all'indirizzo delle scelte politiche che il legislatore ha il dovere di fare è diventato il problema principale di questo paese. La politica è lontana dalla gente e la politica si allontanerà sempre di più dalla gente, perché con qualunque politico voi provate a parlare, se gli parlate di ciò che riguarda il proprio orticello vi ascolta, appena gli ponete una questione un po' più complessiva di interesse generale tu diventi un marziano, cioè uno che non vive nella sua realtà. E allora c'è un solo modo per cambiare questa situazione, per cercare comunque di porre un freno, ed è quello di mettere le persone nelle condizioni di poter partecipare direttamente, costringere chi avrebbe il dovere di farlo motu proprio, costringere questi soggetti a legiferare tenendo conto delle realtà sociali, del sistema e della condizione della società del momento, perché la società cambia, quindi devono cambiare le norme, devono cambiare gli approcci, devono cambiare il sistema. Grazie, buon lavoro.